Le 22 minuti, rieccoci di nuovo, un saluto da Mattia Guastafiero. Se n'è andata una paladina di mille battaglie, una donna capace di imprimere un segno nella vita della Repubblica. Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha ricordato Emma Bonino. E oggi la nostra puntata dell'Orizzonte delle 20 è dedicata a lei. Benvenuti. È morta stamattina a 78 anni la storica leader radicale, malata da tanti anni di tumore. Era stata portata in una clinica privata dopo un primo ricovero in ospedale lo scorso settembre, poi stamattina la notizia della sua morte. Questa è la cronaca dei suoi ultimi giorni. Con lei se ne va una protagonista indiscussa della vita politica italiana ed europea, in prima linea per i diritti civili, a partire dagli anni 70, dal divorzio all'aborto, fu protagonista di quella stagione dei referendum. Ma la sua presenza politica poi è continuata anche nei decenni successivi, fino ad oggi, parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, ministra con Prodi, con Enrico Letta, commissaria europea indicata da Silvio Berlusconi, con cui ci fu un avvicinamento negli anni 90. E poi è stata più volte candidata per l'elezione a Presidente della Repubblica. Per lei sono stati decisi i funerali di Stato. E allora stasera la ricordiamo anche noi dedicandole questa mezz'ora, provando a raccontare gli aspetti che hanno contraddistinto il suo agire politico, perché da un lato ci sono le battaglie per i diritti civili, le libertà personali, l'impegno europeista. Dall'altro la sua visione ovviamente sull'economia e il mondo del lavoro, che era nel solco della linea liberale e liberista del suo partito. Un personaggio politico complesso, multidimensionale, che ha contribuito sicuramente, come ha detto Mattarella, a cambiare questo paese in alcuni suoi aspetti, anche attraverso modalità nuove, proprio come il suo maestro Marco Pannella, due incursori della politica. Politica che in qualche caso andava manomessa per far passare le battaglie in cui credeva, a volte scendendo a compromessi con una parte piuttosto che l'altra. Abbiamo ricordato ad esempio l'avvicinamento a Berlusconi, a volte poi invece anche con gesti eclatanti che l'hanno contraddistinta. E allora stasera la ricordiamo con le voci e i ricordi di chi l'ha conosciuta e ne ha apprezzato l'impegno, sia al suo fianco sia dall'altra parte della barricata, soprattutto sui temi economici e sociali. Però innanzitutto do il benvenuto a Marco Perduca dell'associazione Luca Coscioni, che è collegato con noi. Benvenuto Perduca.
Buonasera, grazie dell'invito.
Buonasera. Allora, il suo ricordo personale di Emma Bonino, quello che ha fatto negli anni per l'associazione Luca Coscioni, la battaglia per il fine vita, c'è anche questo nel racconto che va fatto di Emma Bonino?
Farei un passo indietro, perché Emma Bonino è stata una delle prime a capire la potenza rivoluzionaria delle proposte di Luca Coscioni quando ormai 24-25 anni fa si affacciò nella cosiddetta galassia radicale, perché la prima proposta era quella di promuovere la libertà di ricerca scientifica, in particolare sulle cellule staminali embrionali. E qui vorrei fare una nota su quello che avete detto voi. Non soltanto destra e sinistra, ma anche il Vaticano, per non dire i papi, sono stati interlocutori diretti di Emma Bonino, a partire da Giovanni Paolo II durante la campagna mondiale portata avanti con Marco Pannella contro lo sterminio per fame e per guerre, in particolare in Africa. Quindi Emma Bonino adotta Luca Coscioni, mettiamola così, che purtroppo non poteva più parlare quando era arrivato, e va con lui a tutte le trasmissioni, poche devo dire, a cui era invitato. L'altra questione che ci ha portato Luca Coscioni, che Emma Bonino fece immediatamente sua, era la riforma della famigerata, per non dire nefasta, legge 40, che proibiva sia la ricerca sulle cellule staminali che tutto ciò che aveva a che fare con la procreazione medicalmente assistita. E Emma fu una dei leader della campagna referendaria che nel 25 non raggiunse il quorum, ma che tra il 25% delle persone che parteciparono portò a casa quasi il 90% dei consensi. Quindi lì è iniziato il rapporto, oltre che naturalmente aver partecipato a tutte le riunioni a partire dalla fondativa, rapporto che è rimasto anche qua, sempre a metà strada tra le riforme in Italia, nel frattempo era partita tutta la campagna per la legalizzazione dell'eutanasia, grazie a quello che avrebbe fatto a Pier Giorgio Welby nel 2006, l'anno in cui Emma Bonino era ministra per gli affari europei, E a livello internazionale, quando la Commissione europea per l'appunto non voleva finanziare progetti di ricerca che utilizzassero le cellule staminali embrionali sovrannumerari, cioè non una clonazione fatta apposta per poi darla in pasto a questi eugenetici che sarebbero stati gli scienziati. Quindi nazionale, internazionale e poi il fine vita con la prima proposta di legge d'iniziativa popolare presentata nel 2013 e tutto quello che ha portato al testamento biologico nel 2017 e poi le attività dell'associazione Luca Coscioni che hanno portato, grazie alla disobbedienza di Marco Cappato, alla sentenza del 2019 della Corte Costituzionale.
Certo, ed è giustissimo ricordare anche le interlocuzioni con il Vaticano, perché poi come dimenticare quella visita di Papa Francesco qualche mese fa a Emma Bonino, quando le sue condizioni di salute comunque erano già serie e in qualche modo critiche, quella foto sul balcone che ritraeva Papa Francesco e Emma Bonino seduti insieme. E senta, proprio questo, Marco Perduca, cioè l'aver comunque perseguito tante battaglie di civiltà che cercando di interloquire con tutte le parti politiche in gioco e chiamate in causa. E c'è una frase che viene ricordata adesso in queste ore, lo ha fatto Riccardo Magi, ma lo stanno facendo tutti, una frase di Emma Bonino che dice: noi abbiamo quasi sempre perso e quando abbiamo vinto è stato perché nel frattempo quelle lotte erano diventate patrimonio di tutti. E questa forse è la cifra che più di tutti ci lascia in eredità Emma Bonino.
Sì, anche qua questi commenti vengono fatti dopo, cioè quando l'obiettivo è stato raggiunto, ma i motivi per cui si è avviata qualsiasi tipo di campagna, tra l'altro si ricorda sempre di Borzi a Borto invertendo le parti in commedia, perché la campagna referendaria era per il no, cioè per il non far modificare, come aveva chiesto la DC e il Vaticano, le leggi sul divorzio e sull'aborto. In tutti quei casi Pannella e Bonino avevano capito che c'erano due elementi a sostegno di quello che stavano facendo. Da una parte la necessità di continuare ad affermare la possibilità di scelta individuale per tutto ciò che aveva a che fare con la vita delle persone che dovevano scegliere, naturalmente non con la vita delle altre persone. E questo è fondamentale ricordarlo, sì. Nessuno ha mai obbligato nessuno a divorziare o ad abortire o a fare o non fare il servizio militare, perché questa è anche una delle altre campagne radicali storiche. Ma dall'altra che il popolo, la gente, nel proprio vissuto, la pensava molto spesso al contrario delle istituzioni, senza però riuscire a trovare neanche nel più grande partito della sinistra e dei lavoratori d'Europa, cioè il PC, delle persone disposte a farsi carico di portare a compimento queste riforme. La riforma anche del diritto del lavoro viene da un'altra parte politica, storicamente molto più vicina ai radicali che non al PC, che sono il Partito Socialista, e tutte le altre, divorzio e aborto comprese, sono una collaborazione fra socialisti e liberali, che però senza quell'ulteriore iniezione di coraggio e di leadership e di personalità, come appunto Pannella e Bonino, non sarebbe mai arrivata a compimento. Ecco, i radicali, e Emma Bonino in modo particolare era quella che più semplicemente riusciva a spiegare, magari riassumendo le ore di chiacchiere di Pannella, il perché si stava facendo qualcosa, e una delle citazioni che più spesso si sentivano fare da Emma Bonino era quello dei suoi dialoghi con sua madre, che magari all'inizio era scettica e poi alla fine era diventata più goliniana di lei. Ecco, questa è la dimensione, diciamo, di una politica che non parla in politichese, ma che si rivolge alle persone, che lei ha incarnato fino a quando...
Lei ha incarnato proprio questo aspetto, è stato interpreta di questo modo di fare politica, anche in cui il corpo poteva essere usato come strumento, quando il semplice compromesso non funzionava, la disobbedienza civile, l'infrangere la legge anche in un certo senso come strumento a cui ricorrere per aprire quelle porte. E anche questa un po' la sua eredità.
Assolutamente, la prima battaglia, diciamo, di militanza politica extraparlamentare, perché ancora non era neanche iscritta al Partito Radicale, è stata quella per la legalizzazione dell'aborto, che è stata portata avanti con la creazione di centri più o meno clandestini che aiutavano le donne che avevano bisogno di interrompere una gravidanza, facendo diventare non le abortenti per parte in causa o comunque leader politici, ma chi le aiutava o procurava questi aborti, le persone che si assumevano la responsabilità politica di interrompere il fenomeno dell'aborto clandestino, legalizzandolo e consentendolo, se possibile, anche nelle strutture private, ma ancora oggi non ci siamo arrivati, ma comunque riconoscendo alle donne la possibilità di scegliere sul proprio corpo, senza discutere sul perché, sul per come, e neanche introdurre questo, diciamo, compromesso all'italiana che si viene chiamato aborto terapeutico, che ancora oggi rimane nella legge 194. Eh sì. Poi ci sono state le varie disobbedienze civili, gli scioperi della fame, gli scioperi della sete.
Che ricordiamo è che poi tutti gli altri leader radicali che sono venuti dopo hanno in qualche modo interpretato, anche la stessa associazione Luca Coscioni, in qualche modo con Marco Cappato ne è stato interprete. Marco Perduca, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E a presto, Marco Perduca dell'associazione Luca Coscioni. Il suo ricordo di Emma Bonino, che è stata tante cose, ovviamente vi cito le parole di Massimo D'Alema, che ne ha ricordato il contributo prezioso senza però cancellare le distanze, come l'avvicinamento di Bonino e Pannella a Berlusconi, che, dice D'Alema, fu incauto, così lo ha descritto in queste ore. Ma appunto sulla visione economica di Emma Bonino, che si inserisce nel solco della tradizione radicale liberista, ovviamente la ponevano poi in contrapposizione dall'altro lato della barricata con altre grandi figure invece della sinistra italiana. Si possono ricordare anche le sue battaglie contro i sindacati, cose che dividevano, mentre le battaglie sui diritti civili comunque vedevano unite invece persone che in Parlamento a quell'epoca si davano botte da orbi, possiamo dire, invece sulle questioni sociali. E per questo allora abbiamo intervistato Luciana Castellina, che è stata amica di Emma Bonino, che con lei ha condotto tante battaglie per le donne, ma da posizioni, possiamo dire, agli antipodi su tutti gli altri temi. Allora vi proponiamo l'intervista a Luciana Castellina.
Beh, ha rappresentato per me un pezzo della mia vita, perché grazie al fatto che io ho conosciuto Marco Pannella prestissimo, anno scolastico all'Università di Roma 47-48, in cui c'era già per il parlamentino universitario, che era stato introdotto come nuova forma di democrazia, votate Castellina oppure votate Pannella. Abbiamo cominciato così e abbiamo continuato per tutta la vita, vale a dire a lavorare nello stesso posto, sulle stesse questioni, ma litigando molto su quasi tutto. Quando è arrivata Emma, questa cosa è continuato, ma naturalmente con Emma ci capivamo molto meglio, perché non aveva l'arroganza di Marco. Però erano simpatici tutti e due, abbiamo passato la vita, si può dire, insieme, affrontando le stesse tematiche, ma con una visione molto diversa l'uno dall'altra, dall'altro, cioè dal mio rispetto a quelli di Marco e di Emma, che erano, siamo andati molto più d'accordo quando finalmente si sono iscritti al gruppo liberale del Parlamento europeo, che era il posto giusto dove dovevano stare. Perché sulla questione del divorzio, grande battaglia importantissima, in cui il merito certamente di Emma è stato enorme, però impossibile farle capire che bisognava inserire il divorzio nella riforma del codice familiare, perché col codice familiare che c'era, la donna divorziata non aveva più neanche la proprietà di una sedia, non poteva neanche tornare a casa. E capisci che questo significava pensare che i diritti non sono solo individuali, ma bisogna pensare alla collettività. E così è continuato su tutto, più o meno, e su tante altre cose. Penso soltanto che la battaglia che non volevano riconoscere il movimento di Mandela, che era in carcere perché il regime del Sudafrica aveva un parlamento e quindi era democratico, hai capito, come adesso per Israele. Non importa quello che fai, basta che hai un parlamento, vuol dire che sei democratica, e così via. L'attacco ai sindacati, li hanno chiamati trimurti, hanno fatto un referendario per stroncarli sul terreno finanziario, e si è fatta eleggere da Berlusconi. perché si è fatta leggere da Berlusconi? E poi con questo ha fatto commissario all'Europa sui rifugiati, riconoscendo tutti i serbi colpevoli, ed era giusto, ma anche invece assolvendo tutti i croati che hanno massacrato e lasciato in condizioni incredibili la quantità di poveracci e così via, hai capito? Allora, siamo rimasti sempre amici, soprattutto con Emma, perché stavamo insieme, litigavamo, ma però poi facevamo anche le stesse cose, naturalmente. E quindi è stata un'amicizia durata decenni, sempre, ho provato un grande dolore stamattina quando ho saputo che era morta, perché le volevo bene, avevamo compartito tante cose, anni e anni, persino nello stesso gruppo parlamentare al Parlamento Europeo, però insomma, voglio dire, basta che si riconosca che il pensiero liberale ha delle cose buone, ma anche delle cose che pensano appunto ai diritti dell'uomo intesi individualmente e non invece ai diritti della collettività. Io vorrei sempre, sono qui che vorrei sempre che l'ONU facesse non una nuova carta dei diritti dell'uomo, ma la carta delle responsabilità dell'uomo.
Questo quello che divideva Luciana Castellina da Emma Bonino, insomma, tra diritti individuali e diritti collettivi e diritti sociali, sostanzialmente, che le ha divise ma le unite in alcune battaglie, e il suo ricordo è comunque quello di un'amica con cui era possibile dialogare anche se spesso si litigava. Vi proponiamo adesso invece un altro commento, lo ha raccolto Omar Caniello, è quello di Enrico Morando, ex migliorista del Partito Comunista Italiano, che ha fatto parte poi di PDS, DS e PD, è stato vice ministro dell'economia nei governi Renzi e Gentiloni, e con lei e con Emma Bonino Morando ha avuto modo tante volte di dibattere, anche di scendere a compromessi in Parlamento sulle questioni sociali ed economiche che dividevano comunisti da radicali, lo sentite.
In particolare i ricordi che io ho sono quelli delle battaglie comuni sul versante dell'europeismo. Emma Bonino era un europeista assolutamente coerente e organizzava la sua posizione attorno a quattro pilastri fondamentali. Il primo, a proposito di prospettiva europeista, era quello di abolire il diritto di veto, perché diceva giustamente Emma Bonino, e su questo ci siamo per ora battuti in tanti ma con scarso successo, se si mantiene la regola dell'unanimità, cioè si mantiene il diritto di veto per ogni singolo paese, non si possono compiere le scelte impegnative sul versante dell'integrazione che sono necessarie per affrontare i problemi fondamentali che i cittadini europei hanno in questo momento. Ma siccome il diritto di veto rimane, questo è il secondo elemento della sua posizione che ho sempre condiviso, nel frattempo che cosa facciamo? Nel frattempo la risposta di Emma Bonino e anche la mia nel mio piccolo era: facciamo con le cooperazioni rafforzate, che attualmente, se vogliamo parlare con il linguaggio che si usa oggi, significa lavorare sulla prospettiva della costruzione dei volenterosi. In fondo l'euro è nato attraverso un processo di questo tipo, non c'è ragione per ritenere che non possa accadere nuovamente. In particolare la battaglia di Emma Bonino, attraverso, diciamo, un complesso di ruoli che lei ha avuto, a partire da quello di commissario europeo alla salute, in particolare diciamo, la nostra battaglia si è poi concentrata sulla costruzione della capacità fiscale dell'Unione Europea, come si dice con parole difficili, che diciamo, sostanzialmente vogliono dire eurobond, emissione di titoli di debito pubblico non sul merito di credito di ogni singolo paese, ma sul merito di credito dell'Unione Europea come tale. Finalmente, dopo anni di battaglie, si è riusciti ad ottenere che ci fossero eurobond con il Next Generation EU, cioè il programma di interventi successivi all'esplosione del Covid, e però immediatamente purtroppo i paesi frugali si sono messi a dire che sì, quella era un'eccezione e che non bisognava ripeterla. Questi sono i capisaldi della battaglia sul versante anche di tipo economico, che di cui Emma Bonino è stata protagonista, e io credo che per questa ragione dobbiamo averne un ricordo molto, molto grato e commosso.
Avete avuto anche momenti, diciamo, di scontro politico su, immagino, la materia economica?
Diciamo che nella conduzione della politica economica da parte dei governi di cui ho fatto parte come viceministro dell'economia, abbiamo spesso avuto momenti di non totale accordo, ma in un contesto che in realtà, per le cose che davvero contano, è quello che ho descritto: eurobond, capacità fiscale, no al diritto di veto, volenterosi, e nell'ultima fase difesa comune come espressione di una politica estera comune, cioè di un salto sul versante della unità politica dell'Unione Europea. Posso ricordare che Emma era critica verso tutte le incertezze della sinistra, di cui io facevo parte, sul versante delle liberalizzazioni e dell'apertura dei mercati alla concorrenza. In questo senso non sempre ci siamo trovati d'accordo, ma anche sulle liberalizzazioni in realtà poi abbiamo trovato più punti d'intesa che non punti di differenza.
Enrico Morando, ex PC, PDS, DS e PD, viceministro dell'economia nei governi Renzi e Gentiloni, intervistato da Omar Caniello. Infine, non si può descrivere Emma Bonino senza ricordare l'impegno europeista che già Enrico Morando in qualche modo accennava stamattina. Massimo Bacchetta a tutto scorre ha intervistato Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo, a proposito del segno che Bonino ha lasciato nell'Unione Europea. È stata commissaria, come vi abbiamo detto, dal 95 al 99. Vi vogliamo riproporre questa intervista perché merita, perché poi al di là del commento, della storia, ci sono anche le vicende personali, i ricordi intimi di persone che hanno collaborato insieme a lungo per diverso tempo, come Pier Virgilio D'Astoli con Emma Bonino. L'ascoltiamo.
Però Emma ha lasciato molte tracce. Chi va a Bruxelles e frequenta i palazzi comunitari sa bene le tracce che Emma ha lasciato in quei palazzi. Chi va nei palazzi cosiddetti del potere qui in Italia sa anche quali tracce Emma ha lasciato in questi palazzi, ma ha lasciato anche nell'opinione pubblica. Il fatto che noi ancora siamo una minoranza, questo non ci deve scoraggiare. Emma diceva che le battaglie politiche si perdono quando non si fanno, si vincono quando si fanno. Pronto?
Eccomi qua. No, temevo fosse sì. Caduta la linea, D'Astor.
No, ho avuto un attimo di commozione.
Ah, prego, questo lo capisco.
Sì.
Le battaglie si perdono quando non si fanno.
Quando si fanno si possono perdere, si possono vincere, però qualche volta si vincono anche. Alcune battaglie sono state vinte, altre lasciano delle tracce che in qualche modo sono destinate a essere considerate nel tempo. Noi come Movimento Europeo abbiamo lanciato una campagna in vista delle elezioni europee del 2029, che si chiama Obiettivo 1000 per un processo costituente europea. Emma si batté con Marco Pannella e con tanti altri, insieme a Spinelli, perché il Parlamento europeo avesse il coraggio di assumere un ruolo costituente, e questa è la dimensione anche democratica per la quale bisogna battersi. Abbiamo 1000 giorni di tempo. Io utilizzo spesso, penso, 3 parole che forse Emma avrebbe apprezzato, 3 parole di Aristotele: logos, ethos e pathos. Non basta la ragione, ci vuole anche l'ethos, cioè i valori, e ci vuole il pathos, cioè i sentimenti. Quello che manca oggi alla classe politica italiana ed europea sono questi 3 elementi. Manca l'elemento della ragione, che non è il realismo nel senso di essere realistici, ma di comprendere la realtà per cambiarla. E poi ethos vuol dire i valori, per i quali Emma e tutti quelli che sono stati con lei sono battuti in tutti questi anni. E poi il pathos, bisogna mettere tutto questo, la passione. Emma in tutti questi anni, in questi 50 anni delle sue battaglie, ci ha messo sempre una grande passione. Questa è anche la caratteristica della battaglia di Emma, che noi dobbiamo oggi ricordare.
La capacità di sapere che la statura di chi si occupa di politica deve essere quella di pensare al bene generale, ma mettendoci anche la responsabilità di essere partigiano sulle idee che coltivi.
Assolutamente, la parola partigiano è una parola molto molto evocativa, in qualche modo. Bisogna non essere disponibili ai compromessi. I compromessi poi si possono fare anche alla fine, però se uno comincia una battaglia politica già pensando ai compromessi, non si va dalla sua parte. Emma è stata una donna politica che in qualche modo si è sempre battuta contro compromessi al ribasso delle battaglie che ha fatto. Questo anche è fondamentale. La determinazione, mi si consente l'espressione, la schiena dritta. C'era Arturo Spinelli che diceva a Emma: stai dritta, quando la incontrava nei corridoi del Parlamento europeo. La schiena dritta nel senso politico del termine. Credo che questo sia stato fondamentale nella battaglia che Emma ha fatto in tutti questi anni, e che dobbiamo in qualche modo riprenderle e creare una realtà, una rete di organizzazioni, di uomini e donne che siano pronti oggi a riprendere in mano le battaglie che ha fatto Emma in tutti questi anni.
E questa era anche ovviamente la commozione di Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo, ai microfoni di Massimo Bacchetta. A proposito di Emma Bonino, una notizia proprio arrivata in questo istante: c'è l'ufficialità, almeno sembra così, per i funerali della ex senatrice Emma Bonino, che si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale, quindi funerali di Stato, martedì alle 12.30 con camera ardente che sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio, e qui si svolgeranno gli stessi funerali. A Roma, dunque, ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20. Speriamo di aver restituito un ritratto laico e complesso, come era complesso appunto la figura di Emma Bonino, le sue battaglie, le sue visioni, le sue idee, quello che ha dato anche per parte sua alla storia di questo paese, alla politica italiana, sia da chi ci ha combattuto fianco a fianco, sia da chi invece ha avuto battaglie, ha battagliato con lei anche dall'altra parte della barricata, come abbiamo provato a descriverla in questa mezz'ora insieme. 20:30, ci fermiamo qui, l'orizzonte delle 20 torna settimana prossima, lunedì. Grazie a tutti, un saluto, ciao.